Allora, apriamo in Efesini capitolo 6 e leggeremo dal versetto 13. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità. Rivestite con la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace. Oltretutto ciò prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi, e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Preghiamo. Signore, grazie che Tu hai provveduto l'armatura di cui ogni uno di noi abbiamo bisogno, Signore. E sicuramente alcuni di noi non ci siamo rivestiti con l'intera armatura di Dio, e perciò tante volte siamo sconfitti, perciò tante volte la nostra vita non va bene. Ma Signore, vogliamo camminare nella Tua vittoria, Signore. Vogliamo camminare nella pienezza del Tuo Spirito Santo. Insegnaci, Padre, la Tua parola. Insegnaci l'ubbidienza alla Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi domenica scorsa abbiamo visto che dobbiamo fortificarci nel Signore e nella forza della Sua potenza. Quindi tutta la nostra forza e la nostra capacità di resistere al nemico sono solo in Gesù. Noi non abbiamo nessuna forza contro Satana fuori di Gesù. Perciò non mi piace i predicatori che dicono io pesto il diavolo, o libri di giudici che sono persone arroganti che non sanno di che cosa parlano. Ma l'arcangelo Michele disse: il Signore ti sgrida, Satana. E anche noi, io non potrei mai sconfiggere Satana, ma nel Signore, perché il Signore l'ha già sconfitto. Amen. E noi siamo chiamati di camminare nella sua vittoria. Paolo qui, in versetto 11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Quindi è qualcosa che noi dobbiamo fare giornalmente, mettere questa armatura di Dio. E di nuovo lui ripete in versetto 13, perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Allora dobbiamo comprendere che rimanere ritti in realtà vuol dire vincere. Perché cosa ho detto domenica scorsa? Nella battaglia romana come veniva combattuto? Mano a mano, un uomo contro l'altro in combattimento. E alla fine della battaglia, uno era morto e l'altro era ritto. Quindi Paolo non sta dicendo, fratelli e sorelle di Montebelluna, sì, rimani lì, il diavolo ti attacca e tu come Superman. No? No, dice, rimani ritti a avere la vittoria in Cristo, di essere vincitore, di conquistare questi attacchi di Satana. E anche Pietro dichiara che resistete il diavolo e lui fuggirà da te. Quindi c'è una nostra parte. Noi dobbiamo rivestirci con l'armatura di Dio e resistere le sue attacchi. La parola di Dio dice che lui fuggirà. Ognuno di noi come credente saremo attaccati. Siete d'accordo che questa è la verità? Il secondo in cui tu sei nato di nuovo, Satana ha dichiarato guerra contro di te perché sei ribellato contro di lui. Hai lasciato il suo regno di tenebre e sei entrato nella meravigliosa luce di Cristo. E ognuno di noi siamo una cartella stradale, che il diavolo è un bugiardo. Non bisogna bere e drogarsi per essere felice. Non bisogna avere quell'orologio con le diamanti per avere soddisfazione nella vita. Bisogna avere Cristo Gesù nel proprio cuore. E quindi il diavolo è arrabbiato. Lui non vuole che noi andiamo in giro a dare brutta pubblicità per lui. Perciò vuole sempre compromettere la nostra testimonianza. E quindi vedremo adesso questi pezzi dell'armatura. Il primo pezzo: state dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità. Vedremo tutti i pezzi dell'armatura romana, perché lui descrive l'armatura di un soldato romano e usa come paragone spirituale. Ma una cosa dobbiamo comprendere è che la cintura non era solo un pezzo dell'armatura romana. La cintura era il pezzo a cui tutti gli altri pezzi erano collegati. Quindi questa cintura della verità è la cosa centrale, la cosa più importante. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 32, Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La parola di Dio è verità. Noi come credenti dobbiamo conoscere la parola di Dio, la verità. Non solo dobbiamo conoscere la verità per avere questa cintura della verità, ma dobbiamo camminare nella verità. Quindi dobbiamo conoscere la verità della parola di Dio, ma non basta questo. Dobbiamo anche camminare nella sua verità. Perché conoscere qui è una cosa. Tanti possono conoscere mentalmente la parola di Dio, ma poi camminare in ubbidienza, camminare in una vita veritiera. Questo non vuol dire camminare nella perfezione. Quanti di voi camminate nella perfezione? Esatto. La Bibbia non dice che noi cammineremo, noi la perfezione avremo quando saremo trasformati in cielo. Però noi dobbiamo camminare la verità. Camminare la verità vuol dire che quando sbagliamo chiediamo perdono. Confessiamo i nostri peccati al Signore, confessiamo i nostri peccati agli altri che abbiamo offeso, in modo che possiamo sempre avere una coscienza limpida, pulita. Questo vuol dire camminare nella verità. Anche l'Apostolo Giovanni ha detto: camminate nella luce. Camminare nella luce, camminare nella verità non vuol dire camminare perfettamente sempre ogni giorno, perché sappiamo che nessuno di noi è capace, ma vuol dire camminare continuamente purificandoci, chiedendo perdono, confessando al Signore, cercando di camminare nella verità. Il secondo pezzo dell'armatura: rivestitevi con la carrozza della giustizia. Anche qui la carrozza proteggeva tutti gli organi vitali, quindi un pezzo molto importante. E la carrozza della giustizia non è la nostra autogiustizia. Perché se io devo avere una carrozza della mia autogiustizia, sarà una carrozza molto fine, bucato. In Genesi, nell'inizio di Genesi, vediamo che Adamo, in un certo senso, quando lui pecca e si nasconde dal Signore, cosa usa per nascondere la sua nudità al Signore? Qualcuno si ricorda? Il foglio del fico. E secondo me questa è come la carrozza della giustizia umana. Un foglio del fico com'è? È buono per nascondersi indietro, pieno di buchi? Adamo prende un foglio di banana, no? Ma è un simbolo, come l'uomo nella sua giustizia è sempre nudo. Lui vuole coprirsi il suo peccato, le sue mancanze, ma davanti a Dio dice: guarda che si vede ancora tutto. Ma la giustizia che noi abbiamo in Cristo è una giustizia perfetta. Leggiamo un attimo in 2 Corinzi capitolo 5. E questi passi, quando ho afferrato la sua verità nella propria vita, è stata una cosa radicale nel mio cammino cristiano. Perché sì, uno è nato di nuovo, è lavato, perdonato per il sangue di Gesù, ma in un certo senso, come credenti per tanti anni, camminavo nella mia giustizia. Secondo me, se camminavo bene questa settimana, leggevo la Bibbia, andavo in chiesa, pregavo, non peccavo troppo, allora sono a posto con Dio, la mia giustizia è bello lucidato questa settimana. Poi la settimana dopo magari boom, facevo qualcosa brutto, E poi mi sentivo condannato, e un po' la mia vita cristiana un po' ha fatto questa montagna russa per tanti anni. E ringrazio Dio che con tanta pazienza Lui mi ha rivelato che la giustizia che io ho non è la mia giustizia, ma è la Sua giustizia. È una cosa molto radicale, è una cosa che tutti noi dobbiamo afferrare e comprendere se vogliamo camminare in libertà. In 2 Corinzi 5, versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il nostro messaggio al mondo. Dio vuole fare pace con voi. Lui ha provveduto attraverso la morte di suo figlio Gesù Cristo. Se tu crederai, riceverai Cristo nella tua propria vita, sarai salvato. Sarai riconciliato con Dio, avrai pace con Dio. Questo è il messaggio che noi predichiamo alla gente. Siate riconciliati con Dio. Poiché Egli, Dio è Egli, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Tu sapevi che la giustizia che tu hai davanti a Dio è la giustizia di Cristo? Sapevi questo fatto? Magari voi sapete perché venite in questa chiesa. Io per tanti anni non sapevo questo. La mia giustizia era basata su quello che io facevo. Se ero bravo una settimana, mi sentivo a posto con Dio. Se venivo meno, era basato su quello che io facevo, ma non è la giustizia che noi abbiamo ricevuto. Perché la nostra giustizia è una giustizia fallace. Quando Gesù è andato in croce, qui è scritto che Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, Gesù, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Questo è un concetto molto radicale. La Bibbia dichiara che quando Gesù era in croce, Dio ha messo tutti i nostri peccati su di Lui. Ogni peccato che tu hai commesso nel passato, ogni peccato che commetterai oggi, se li commetterai, e ogni peccato che tu commetterai in tutta la tua vita. Noi non crediamo che Cristo viene offerto nella messa ogni domenica, come alcuni dicono. Nel libro di Ebrei è scritto che Cristo una volta per sempre è stato offerto. Quando Gesù è morto in croce, tutti i nostri peccati sono stati messi su di Lui e Lui è stato giudicato e giustiziato al posto nostro. Voi comprendete questo? Cristo ha pagato la penalità per tutti i tuoi peccati. Ma non è finito lì. Questa è solo metà della storia. L'altra metà è che Dio ha preso la giustizia di Cristo. E com'è la giustizia di Cristo? È perfetta. Colui che non ha conosciuto peccato, vuol dire che Gesù non ha mai peccato neanche una volta, né in pensiero, né nei fatti. Dio ha preso i nostri peccati, li ha messi su di Cristo, Gesù, e Lui, Dio, ha preso la giustizia di Cristo e ha messo su di noi. Amen. Tu non puoi migliorare questo. È perfetto. Ricevelo per fede. Il momento in cui tu hai creduto in Cristo e hai ricevuto Lui dentro la tua vita, Dio ti ha visto perfetto, giustificato. Questo non vuol dire che poi come credente viviamo come vogliamo noi. Perché chiaramente Giovanni dice che uno che vive continuamente peccato non è nato da Dio. Un vero credente non può continuare nel peccato. Se uno continua in peccato vuol dire che non era mai un vero credente. Ma la giustizia che noi abbiamo davanti a Dio è l'unica giustizia che sarà capace di resistere ai dardi di Satana, è la giustizia di Cristo. E non so per voi, io sono molto contento. E posso dirvi che la mia vita spirituale non va più su e giù così. Io sono figlio di Dio. E la giustizia che ho non è la mia giustizia, ma è la giustizia del Figlio di Dio. Come Paolo disse in Galati, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E la vita ora che vivo è per la fede nel Figlio di Dio. Anche in Efesini capitolo 4, versetto 23, versetto 22, 4, 22, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Quindi noi per fede abbiamo la giustizia di Cristo e noi possiamo camminare nella giustizia di Cristo, rivestendoci ogni giorno con l'uomo nuovo, negando l'uomo vecchio e, come Paolo dicendo oggi, io vivo, il Figlio di Dio vivrà la sua vita in me. Sapete, noi non siamo incapaci di non perdere la pazienza con i nostri parenti. Noi non siamo capaci di fare tante cose, ma sapete una cosa? Gesù è capace. Se noi daremo Lui redini, Signore, e confessiamo, Signore, io sempre perdo la mia pazienza con i miei figli. Signore, Tu non perdi la pazienza con me. Vivi la Tua vita dentro di me. Tu abbia pazienza per i miei figli dentro di me. Quasi tutti i nostri problemi come credente vengono dal fatto che noi non ci siamo resi completamente a Cristo, che ci sono aree che noi teniamo ancora per noi stessi. Il terzo pezzo dell'armatura di Dio, versetto 15, e avendo i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace. In Romani capitolo 5, versetto 1, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Avete pace con Dio questa mattina? Alleluia! Se io ho pace con Dio, cosa me ne frego di altre cose in questa vita, no? Io ho pace con Dio, per fede. Un po' più avanti, sempre in Romani, capitolo 10, questi calzi del Vangelo della pace è una posizione che abbiamo davanti a Dio, abbiamo la pace con Dio. Siamo stati riconciliati con Dio attraverso il sacrificio di Cristo, ma anche parla della predicazione del Vangelo. Sapete che voi, predicando il Vangelo alla gente, tu sconfiggi il nemico? Sappiate questo? Satana vuole che noi come credenti siamo timorosi, che abbiamo paura di parlare di Gesù. Lui vuole che siamo nascosti dentro un guscio. Ma sapete che non va bene questo. Noi dobbiamo proclamare, come Paolo ha anche detto, pregate per me che posso con franchezza. I nostri colleghi, i nostri parenti devono sapere che siamo credenti. In Romani capitolo 10, versetto 14, leggiamo versetto 13, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Come possono credere in Gesù se nessuno le ha parlato di Gesù? Noi viviamo in un paese cristiano, ma io scommetterei che il 90,9% degli italiani non hanno mai sentito del Vangelo vero della Bibbia. Almeno questa è la mia esperienza quando parlo con le persone. Spessissimo, quando io parlo con la gente del Signore, una delle prime domande che mi fanno: ma allora vostra religione cosa crediate? E io dico, ma noi evangelici abbiamo questo nome perché noi crediamo solo quello che è scritto nella Bibbia. Per noi, se non è scritto nella Bibbia, noi non lo accettiamo. E sapete la domanda dopo che mi fanno? Quasi sempre. E noi cosa crediamo? E gli devo dare una lezione, no? Voi credete i decreti dei papi, tante tradizioni che non sono neanche nella Bibbia. Ma la maggior parte della gente non ha mai sentito il vero Vangelo. E Paolo dice, come potranno credere se non hanno mai sentito? Che nessuno ha avuto l'amore e il coraggio di dire, guarda che è così. E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Sapete, io sono stato mandato dalla Chiesa in California per predicare il Vangelo in Italia. Dovete pregare per i fratelli in America. E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanti sono belli i piedi colui che annunziano la pace, che annunziano buone cose e annunziano il Vangelo. Qui Paolo sta citando Isaia capitolo 52, versetto 7. Sapete che voi avete belli piedi? Sapete, no? Guardate i vostri piedi. Adesso, se tu predichi il Vangelo, dici che sono belli i tuoi piedi. Sapete, se tu predichi il Vangelo, tu sarai più forte spiritualmente. Tu ti sentirai edificato. Perché, sapete, noi come credenti non siamo chiamati ad essere stagni. Un stagno, sapete cos'è? Un stagno entra l'acqua, ma non esce l'acqua. E un stagno cosa fa dopo? Puzza, fa muschio, fa zanzare. Noi siamo chiamati ad essere fiume, che riceviamo dal Signore la sua acqua viva e riversiamo. Se tu non parli con la gente del Signore, la tua cristianesimo non sarà mai, tu non sarai mai soddisfatto come credente. Sapete, io non c'è più grande gioia nella mia vita quando Dio mi dà l'opportunità di parlare con qualcuno di Lui. No? E noi dobbiamo pregare ogni giorno, Signore, oggi dammi un appuntamento. Signore, ecco, ogni mattina. Signore, mettimi davanti qualcuno. Apri il cuore dei miei colleghi. Dobbiamo fare per lo Spirito, però, perché noi possiamo anche predicare il Vangelo nella carne. Sapete? Possiamo anche essere più che una benedizione, un fastidio. E io ho tanta esperienza anche nella tenda. A volte c'erano i fratelli con zelo umano, secondo me, quasi litigavano con i non credenti, no? Volevano vincere una discussione. Ah, bene, hai vinto la discussione, ma quello sta andando all'inferno lo stesso. Noi dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Quando io ero nuovo credente, appena battezzato con lo Spirito Santo, io lavoravo nella fabbrica di mio padre, e come un nuovo credente zelante, no, parlavo con tutti di Gesù, e ho visto anche con i miei colleghi nella fabbrica che io cercavo di forzare la cosa, cercavo io di fare la cosa, cercavo io di essere lo Spirito Santo nella loro vita. E sapete quali erano i risultati? No? Il profeta Samuele ha scritto nella parola di Dio che nessuna delle sue parole cadevano a terra. Sapete cosa vuol dire? Che la sua parola penetrava, entrava e compiva quello per il quale Dio lo ha mandato. Quindi avevo provato tante volte a parlare con i miei colleghi, però confesso che non avevo pregato tanto per i miei colleghi. No, io ero partito, dovete convertirvi, dovete andare in chiesa, dovete questo, dovete quello. E una mattina, io ero da pochi giorni battezzato con lo Spirito Santo, e una mattina prima di andare al lavoro, il Signore mi ha svegliato tipo un'ora e mezzo prima del tempo normale che mi svegliavo per preparare per andare al lavoro. E quindi io mi sono messo in preghiera e ho chiesto allo Spirito Santo, ho detto: Spirito Santo, voglio che tu intercedi attraverso di me per i miei colleghi. E quindi io ho preso più di un'ora lì a pregare nello Spirito, a pregare in lingue. Non so cosa dicevo, ma io ho chiesto per fede che lo Spirito Santo intercedesse attraverso di me per i miei colleghi. Sapete che cosa è accaduto in quel giorno al lavoro? I miei colleghi venivano da me a chiedermi: ma la Bibbia cosa dice riguardo questo? E poi un altro collega: ma scusa, ti devo chiedere, ma secondo te com'è questo fatto, la Bibbia e questo qua? Poi più tardi nel pomeriggio sono andato nei uffici, là dove c'è l'ufficio di mio padre, i vari impiegati, segretari, eccetera. E la segretaria di mio padre, che era tipo capo ufficio, lei aveva un nipote che aveva problemi con la droga. E lei, io sono entrato lì per portare una fattura, qualche carta, non mi ricordo che cosa. E lei ha detto: ti posso fare una domanda? Sai, mio nipote ha questi problemi, marijuana, droga e cose, e so che tu anche adesso hai conosciuto questa religione, no? Che adesso non usi più queste cose e ti vedo cambiato, ti vedo come limpido il tuo volto, i tuoi occhi, e come ti sei riuscito a liberarti da queste cose, no? Perché anche mio nipote mi fa pena che sta rovinando la sua vita. E io ho cominciato a raccontare la mia testimonianza a questa donna, e quando ho cominciato a parlare, sai, c'era gente al telefono nei vari uffici, c'era quelli oltre i segretari, c'era tanto rumore, ma io parlavo e mano a mano tutto tasceva, tutti hanno smesso di parlare al telefono, ma guarda, c'era un silenzio che potevi sentire un spilo veramente cadere a terra.
E io predicavo il Vangelo e tutti lì erano muti a ascoltare. Questo è quando lo Spirito ci guida, perché è Dio che parla con gli uomini, non siamo noi. E potrei raccontarvi tante testimonianze. Una volta in India stavo predicando per la strada in mezzo a un incrocio e tutte le macchine si erano fermate in mezzo a un incrocio. Cioè, avete visto scene di India, no? Cioè, quelle piccole api, taxi, mucche, biciclette, moto, camion, una confusione totale. E io ho visto Dio Onnipotente, Lui ha preso tutta la gente in quell'incrocio, li ha fermati. Veramente è una cosa, era come una cosa fuori corpo, no? Che io tipo osservavo da fuori questa cosa. Io stavo predicando il Vangelo e le macchine sono fermate in mezzo alla strada e hanno spento i motori. Tutto si è bloccato. E io predicavo il Vangelo e tutta la gente ascoltava. Fermati nelle loro macchine, sulle marciapiedi. Quando ho finito di predicare, tutti hanno accesi, i motori sono partiti. Era una cosa veramente, un miracolo. Ma non sono esperienze solo per me, anche per voi. Dio vuole fare queste cose nella tua vita. Che magari nella tua fabbrica tu cominci a parlare del Signore e il capo dice: fermiamo tutte le macchine, Dio ci sta parlando. È nostro dovere predicare il Vangelo alla gente. E noi dobbiamo predicare se vogliamo avere la vittoria. Non dobbiamo essere cristiani clandestini, nascosti. Tu sei credente?
Sì.
No, come Pietro, no, io non conosco quell'uomo. Intanto ci prendono per pazzi lo stesso, quindi... Amen. Alleluia. Il quarto pezzo dell'armatura, versetto 16, oltretutto ciò prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Il scudo della fede, la nostra fede in Cristo, anche questo è collegato con la cintura della verità, la parola di Dio. In Romani 10:17, la fede dunque viene dall'udire, e udire viene dalla parola di Dio. Voi volete avere più fede, dovete conoscere più la parola di Dio. La fede non è tipo una cosa, una nuvola che un giorno ci cade, improvvisamente siamo pieni di fede. La tua fede aumenterà quando la parola di Dio aumenterà dentro di te. La fede viene per udire e udire la parola di Dio. Un'altra cosa interessante riguardo i soldati romani, e sicuramente voi siete italiani, conoscete queste cose meglio di me, i romani quando combattevano insieme, avete mai visto una squadra di soldati romani quando venivano attaccati, cosa facevano con i scudi? Li legavano insieme. Avete visto il film Gladiatore, no? O altre rappresentazioni documentari. Queste erano delle cose più ingenue, diciamo, dei romani, che loro avevano questo addestramento così buono di usare come una squadra quelle scude contro un nemico. Loro erano capaci, 10 soldati romani, di legare gli scudi insieme e resistere anche un carro con cavallo che li andava contro. E nel Gladiatore viene fatto vedere come hanno fatto, no? Col carro va sopra come una rampa, si capovolge e poi loro aprono e fanno fuori il nemico. E ci parla tanto del fatto che noi come credenti dobbiamo tenere i nostri scudi legati insieme. Amen. Non abbandonate la comune radunanza come fanno alcuni, dice Paolo in Ebrei. È importante che stiamo insieme come credenti, non solo qui in chiesa, ma anche in altri momenti, ma che siamo uniti, perché la nostra forza insieme è molto più forte della nostra forza singola. Io ho bisogno di voi. Ho bisogno che voi legate i vostri scudi con me, in modo che possiamo spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E ci sono tanti. Prendete anche l'elmo della salvezza, il quinto pezzo di armatura. Questa è una cosa che Satana del continuo cercherà di mettere in dubbio la nostra salvezza. Ha fatto con voi, o solo me, anche voi. Cerca continuamente di mettere in dubbio che tu sei salvato. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 28, Gesù ha detto: io sarò con voi finché siete bravi, fino alla fine di questo mondo. Quindi il Signore ha dichiarato, ha promesso a noi credenti, io sarò con te, Craig, nel bene e nel male. Quando tu sei bravo e quando sei monello, io sarò con te. Io camminerò con te tutti i giorni della tua vita. Nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, versetto 11, e la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del figlio di Dio. Quindi noi come credenti possiamo avere la certezza che siamo salvati, che siamo figli di Dio. Giovanni dice, io scrivo queste cose che voi potete sapere, avere certezza. Il diavolo vuole mettere sempre in dubbio la nostra salvezza e abbiamo l'elmo che protegge la mente e lui vuole sempre condannarci. Ah, tu sei credente, hai fatto così, ma lascia perdere tutto. Il diavolo a voi dice queste bugie solo a me. Tu sei salvato, hai fatto questo. Il sesto pezzo dell'armatura, versetto 17, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Fino a questo punto, i primi cinque pezzi dell'armatura sono pezzi difensivi per bloccare i dardi infuocati di Satana, ma la spada dello Spirito è un'arma offensiva. Vuoi colpire Satana, comincia a predicare la parola di Dio alla gente. Sapete, la gente non ha bisogno dei tuoi pensieri, le tue filosofie, hanno bisogno di sentire la parola di Dio. In Isaia, il profeta Isaia dice che la parola di Dio è come l'acqua che innaffia la terra e che porta il suo frutto nel suo tempo. Se tu semini la parola di Dio, se tu predichi la parola di Dio, porterà frutto, è garantito. In Ebrei capitolo 4, versetto 12, la parola di Dio infatti è vivente e efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, della giuntura e del midollo. È in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Sapete, io avevo un amico in scuola superiore e sua mamma aveva tanto zelo per il Signore e tante grandi intenzioni, ma lei mi ha predicato sempre, dovresti venire in chiesa? E io non dico che è sbagliato di invitare qualcuno a venire in chiesa, è buono, invitate la gente a venire in chiesa, ma noi non predichiamo la chiesa, amen? E questa donna mi diceva, tu dovresti venire in chiesa, dovresti venire in chiesa, devi venire in chiesa. A me dopo un po' mi ha dato fastidio, ma perché devo venire in chiesa? Ma lei non ha seminato la parola di Dio nel mio cuore, perché la parola di Dio taglia fino al pensiero dell'uomo. Quando io ho cominciato a leggere il Vangelo a casa, e Gesù ha detto, se tu solo guardi una donna per appetirla, tu hai commesso adulterio davanti a Dio. Ah, e allora? Io quando ho letto quello ho detto, allora io sono proprio spacciato. Perché l'adulterio fisicamente non avevo mai commesso. Però Gesù ha detto, solo se tu concupisci una donna, sei adultero davanti a Dio. Allora io sono adultero dalla mattina alla sera ogni giorno della mia vita. La parola di Dio mi compungevo, arrivavo al midollo. Craig, tu sei un peccatore, tu sei indegno di me. E senza il sangue prezioso di mio figlio, tu andrai all'inferno per l'eternità. Sarai separato da me per l'eternità. È stata la parola di Dio a convertire l'anima mia. E penso anche la vostra. La parola di Dio è quella spada a doppio taglio. Quindi arriva al midollo degli altri, ma c'è anche un taglio che va verso di noi e arriva anche a noi nel profondo. Il settimo arme è l'ultimo nell'armatura di Dio, in versetto 18, pregando in ogni tempo, quindi sempre. E magari uno dice, ma fratello, tu sei un pastore, sei tempo pieno per la chiesa, avrai tanto tempo a pregare, ma non, sai, io sono mamma, ho i bambini, o io lavoro in fabbrica, tu puoi pregare anche in fabbrica. Quando stai lì con le tue macchine al lavoro, tu puoi essere in comunione con il Padre, in ogni momento. Non è che deve venire in una camera speciale, in una posizione speciale, tutto il giorno in comunione con lo Spirito Santo. pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Girate un attimo in Romani capitolo 8, perché qui Paolo parla di pregare nello Spirito, e come dobbiamo predicare il Vangelo per lo Spirito, dobbiamo anche pregare per lo Spirito. In Romani 8, versetto 26, nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera. È vero. Se io devo usare la mia mente americana, magari dopo mezz'ora non so neanche per che cosa pregare. E Paolo riconosce questo, dice: noi nelle nostre capacità umane non siamo in grado di pregare perfettamente, ma qui lo Spirito Santo, poiché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio, secondo la volontà di Dio. In Primo Corinzi Paolo differenziava il pregare nello Spirito, pregare in lingue, che pregare con la mente. E qui in Efesini dice: pregate con lo Spirito. Se tu non hai ricevuto questo dono, chiedilo dal Signore e lo riceverai. Anche a casa tua. Tu chiedi e per fede ricevi. Perché noi non sappiamo come pregare. Come l'esperienza che vi ho raccontato nel lavoro, io non sapevo pregare per i miei colleghi, e con semplice fede ho detto: Spirito Santo, preghi tu attraverso di me. La preghiera e la spada dello Spirito sono le nostre armi offensive con le quali noi conquistiamo territorio nemico. Voi sapete che siamo stati piantati in un territorio molto magro del Vangelo. Vi siete accorti? E noi con la preghiera cambieremo questa nazione. Noi nella carne non cambieremo niente, ma lo Spirito Santo è capace a trasformare la vita dei uomini. Se voi leggete qualsiasi resoconto dei risvegli in tutta la storia della Chiesa, ogni risveglio è cominciato con un piccolo gruppo di credenti che hanno cominciato a intercedere, hanno cominciato a gridare a Dio con tutto il cuore, hanno cominciato a consacrarsi a Dio e appartarsi con Dio. E poi Dio ha mandato il fuoco del cielo. In Esodo capitolo 17 c'è una bellissima storia che ci dimostra la potenza dell'intercessione. In Esodo 17, versetto 8, gli israeliti stavano conquistando le terre che Dio gli ha promesso, stavano andando verso la terra promessa. Allora viene Amalek per combattere contro Israele e Refdim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi dei uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vette del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatte contro Amalek. Mentre Mosè ed Arone e Ur salirono sulla vette del colle. Ora avviene che quando Mosè alzava la sua mano, teneva la sua mano alzata, Israele vinceva. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Quando un uomo nella Bibbia alza le mani, cosa vuol dire? Sta pregando, sta intercedendo. Anche in Timoteo dice mani che tutti gli uomini credenti alzano le mani sante verso Dio e pregano per tutti gli uomini, per i politici. Quindi Mosè stava intercedendo in preghiera per Giosuè e per gli altri israeliti. E quando lui intercedeva, il popolo di Dio vinceva. E quando lui smetteva di intercedere, perdevano. Ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti. Così essi presero una pietra e le posero sotto, ed egli vi sedette sopra, mentre Arone e Ur sostenevano le sue mani, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passando a fil di spada. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché non se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancello interamente di sotto il cielo la memoria di Amalek. Vogliamo avere la vittoria nel Veneto? Dio ci ha messo qua, fratelli. Io credo che Dio vuole fare una cosa sbalorditiva. In America si dice he wants to blow our minds. Vuole fare saltare, scoppiare il nostro cervello. No? Vuole sbalordirci. Vuole fare cose che noi non possiamo immaginare. Dio vuole un giorno che a Montebelluna faremo il culto nella piazza centrale, che ci saranno migliaia di persone a lodare Dio. E tutta la gente dirà, ma cosa? Ma cosa è questo? Come nel libro di Atti, 3.000 persone convertite in un giorno, e la gente dice, ma cosa è questo? Cos'è? Però comincerà quando noi, io e te, cominceremo a pregare e intercedere e dire, Padre, abbia pietà su questa nazione. E Paolo qui, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiere, di suppliche nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e suppliche per tutti i santi e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo. Voi pregate per me? Dovete, ogni giorno. Ma non perché sono speciale, perché non sono speciale. Voi dovete pregare per tutti i responsabili in questa chiesa, perché noi siamo sotto un attacco speciale. È così. Anche voi, se tutti i credenti sono attaccati, ma quelli nella leadership vengono attaccati in modo speciale. Perché in qualsiasi esercito il nemico sa se lui può colpire il generale, le truppe saranno in confusione. E questo è valido anche nel regno di Dio. Sapete che anche come Mosè, a volte le mie mani stancano e ho bisogno di persone che vengano e dicono, pastore, noi stiamo con te, noi pregheremo per te, noi terremo le tue mani. Amen. Anche Paolo ha detto, fratelli, pregate per me, che posso avere franchezza nel predicare la parola di Dio. Io sono molto incoraggiato perché sono una persona timida con gli estranei. Io non sono Silvana, lei subito, no. Subito fa amicizia, parla, chiacchiera, in un secondo racconta, fa, no, fa scenette anche col parlare. Io non sono fatto così. E mi dà molto incoraggiamento nel vedere che Paolo, il mio eroe nella fede, lui ha detto, fratelli, prega per me, che con la franchezza dello Spirito Santo posso annunziare la parola di Dio. Voi dovete pregare per noi che siamo responsabili in questa chiesa, ogni giorno, e vedrete che sarete benedetti. Ora, affinché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichio, il caro fratello e fedele ministro del Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro stato e consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, con amore incorruttibile. Amen.